con Dario, un compagno che è anche freelance ed è appena tornato dalla frontiera franco-inglese, più precisamente da Calais, un luogo dove non c'è più la giungla, la grande giungla, il grande accampamento sgomberato con la forza ormai da tanto tempo, ma ci sono tante piccole giungle costantemente sottoposte a sgomberi, repressione, morti nel tentativo di passare la frontiera e i trafficanti che ovviamente lucrano sulla disperazione legata alle frontiere serrate della fortezza Europa. E vogliamo cercare di capirne di più e quindi ciao Dario, raccontaci un po' che cosa sta succedendo a Calais, che cosa sta succedendo lungo questa frontiera.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutti, buongiorno e grazie per questo spazio. Sì, la situazione a Calais, diciamo, è molto difficile, cioè è sempre stato un territorio, diciamo, in cui si esercitava anche uno dei volti più duri della repressione della politica razzista dello Stato francese, ma in questi ultimi mesi questa violenza è sicuramente aumentata, anche per questo che insieme ad altri due colleghi, amici e compagni siamo andati un po' a documentare quello che stava succedendo. Negli ultimi mesi infatti sono aumentati, diciamo, sono intensificati gli sgomberi degli accampamenti informali, degli insediamenti informali, sono moltiplicati i casi di violenza, è aumentata la presenza della polizia e ci sono state anche purtroppo due ulteriori vittime, due ulteriori morti sulla frontiera. Uno è morto proprio il giorno prima che noi andassimo via, il 21 ottobre, è stato investito da un carico pesante, da un tir, all'interno di un parcheggio di uno store per camionisti. Per chi non conoscesse la situazione, Calais chiaramente è uno dei principali punti d'accesso dal continente europeo alle isole britanniche e per questo, diciamo, è molto intenso il traffico di merci anche su ruote, perché sono camion, tir che transitano continuamente nelle strade per prendere i traghetti, per prendere il tunnel e per rifornire anche le industrie che sono molto presenti nella zona. E quindi in questa città e negli dintorni sono presenti numerose aree logistiche, ma anche dei servizi per i camionisti, come stazioni di rifornimento carburante, supermercati specifici. Tutte queste aree sono fondamentalmente ingabbiate, sono rinchiuse da alti muri o da altissime recinzioni circondate da filo spinato, con la presenza di ovunque di camionette della CRS, delle scuole antisommossa, della famigerata scuola antisommossa francesi. In questo contesto di controllo ostensivo e spesso anche per tecnologico, con telecamere e quant'altro, si creano delle situazioni incredibili e ci sono spesso dei morti. Non si sa ancora l'età, la nazionalità della persona che è morta cercando di entrare dentro un camion nel disperato tentativo di raggiungere il Regno Unito. Ma è la stessa identica storia di Esther, 16 anni sudanese, che neanche un mese prima, nello stesso parcheggio nella zona del Transmark, ha avuto la stessa fine, cioè è stato investito anche da un camion mentre cercava di entrare dentro uno dei rimorchi. Di fronte a queste due morti così ravvicinate c'è anche una reazione a livello cittadino nel contesto di Calais, cioè ci sono vari attori, diciamo, anche che hanno un protagonismo sul piano politico, dagli stessi rifugiati, esiliati, come si chiamano, diciamo, in francese, da parte del movimento Exilé. C'è stato dopo la morte di Esther un'importante manifestazione organizzata dalla comunità sudanese, presente in gran numero nei campi negli ultimi mesi e che però è stata partecipata anche da molte altre componenti della popolazione rifugiata della città. una manifestazione che la polizia ha tentato in tutti i modi di impedire, ha blindato, ha cercato di tenere lontano dai palazzi del potere in città, dalla prefettura, dal comune, ma diciamo una manifestazione che ha portato il protagonismo diretto di queste persone. C'è poi chiaramente l'impegno della sinistra locale, di quella che noi chiameremo la società civile. Da oggi siamo al 16° giorno, ad esempio, di uno sciopero della fame che viene portato avanti nella chiesa San Pierre di Calais da tre cittadini francesi. Uno è un prete del soccorso cattolico, altri due sono militanti di associazioni di solidarietà che hanno deciso di intraprendere questo sciopero della fame per chiedere che venga rispettata la tregua invernale anche per i rifugiati a Calais. In Francia esiste, per chi non lo sapesse, questa forma di tutela, diciamo, per cui nel periodo invernale, a partire dal 1° novembre, sono sospesi gli sgomberi, gli sfratti e gli interventi di polizia contro gli alloggi delle persone. Questo solitamente dovrebbe comprendere anche gli accampamenti, dovrebbe comprendere anche le occupazioni. In vari casi la polizia francese, le prefetture, il governo hanno violato chiaramente questa tregua. A Calais questa cosa non è mai stata applicata. In questi anni sono stati continui sgomberi anche nei periodi invernali, e da quando, come dicevi te Maria, 5 anni fa è stata sgomberata la grande giungla, che poi insomma, di fatto è uno slam, un contesto di questo tipo. Da quando è stata sgomberata a Calais abbiamo soprattutto dei piccoli insediamenti informali, cioè relativamente piccoli. Per intendersi, dopo la morte di Esther, il giorno dopo, Esther è stato ucciso dal camion il 28 settembre, il giorno successivo, il 29 settembre, è stato sgomberato l'insediamento più grande che c'era a Calais, che contava circa 800 persone, denominato l'Hôpital, perché era insomma una zona boschiva vicino all'ospedale di Calais. Questo grande sgombero, che di solito appena prima del periodo autunnale, alla fine dell'estate, vengono condotte queste operazioni, appena dopo questo grande sgombero c'è stato un segnale forte di questo inasprimento della violenza, perché l'area che era stata sgomberata è stata poi completamente recintata, è stata assegnata solo a livello formale ad una compagnia di costruzioni che in teoria dovrebbe là edificare qualche cosa. Però in base, diciamo, a questi progetti, praticamente l'area è stata dichiarata completamente inagibile, senza la possibilità di parcheggiare, senza la possibilità di stazionare nella zona, che è una cosa importante considerato quanto vengano perseguitate anche le stesse attività di solidarietà. Sia a Calais che a Dunkerque non esistono dei campi formali. Non esistono quelle strutture che noi siamo abituati a vedere a Lampedusa o da altre parti. Sono tutte delle realtà, diciamo.
Sono, per capirci, non ci sono campi istituiti dallo Stato francese.
Sì,
sono tutti campi spontanei, autogestiti.
Sì, autogestiti magari è una parola un po' forte, nel senso che alcune situazioni sicuramente sono di fatto autogestiti, nel senso che hanno anche una forza comunitaria di auto-organizzazione in qualche modo spontanea. Altri magari sono strutture più semplicemente spontanee, anche perché diciamo che l'intervento dello Stato in quel contesto impedisce anche la formazione di forme di autogestione, nel senso che gli sgomberi avvengono quotidianamente. Ne abbiamo parlato con gli esponenti di Human Rights Observer, che è un'associazione che non c'entra niente con Human Rights Watch, cioè presente solo a Calais e segue la violenza dello Stato proprio a Calais, cerca di documentare e di denunciare queste cose, e ci dicevano che in queste ultime settimane siamo arrivati a una media di 7 sgomberi al giorno, in un contesto dove comunque esistono circa 7-8 aree in cui ci sono degli accampamenti. Tutti i giorni fondamentalmente la polizia interviene, distrugge o ruba, di fatto, perché non vengono formalmente sequestrati, ruba le tende e tutti gli averi delle persone che si trovano, che non hanno fatto in tempo ad allontanarsi con le loro cose dalle zone degli insediamenti. Queste cose vengono gettate direttamente nelle strutture di smaltimento dei rifiuti, per cui sono tendenzialmente irrecuperabili, se non in rari casi, e qua si parla non solo delle tende, che sono insomma comunque l'alloggio delle persone, ma anche dei documenti, ad esempio, del telefono, delle cose che ciascuno si porta con sé. Questa è anche una violenza insieme fisica e psicologica, nel senso, noi abbiamo parlato con delle persone, ad esempio c'era questo ragazzo di Creo che ci ha raccontato che al loro campo si erano organizzati in modo da spostare le tende ogni mattina prima che arrivasse la polizia, in modo da non venire sgomberati di fatto, perché ci sono delle zone dove la polizia non può intervenire, come dei parcheggi pubblici, oppure se te comunque ti stai portando via la tua tenda non ti può essere sequestrata. E queste persone erano arrivate addirittura appunto a modificare, no, la propria giornata, la propria vita in base a questo quotidiano intervento di sgombero. Chi, come questo ragazzo, però magari non riusciva a svegliarsi presto, veniva tirato fuori di forza dalla sua tenda e tutto gli è stato requisito, cioè ci ha raccontato proprio che mentre dormivano sono stati tirati fuori dalla tenda e sono stati privati di tutto quello che avevano. Questa è una politica che viene chiamata da chi è attivo sul territorio, politica proprio di fare terra bruciata, guerra a ogni forma di insediamento, che ha lo scopo di scoraggiare il più possibile le presenze sul territorio. Ora, l'intensificazione di questa violenza negli ultimi mesi corrisponde anche all'inaugurazione degli accordi post-Brexit tra Francia e Regno Unito sulla gestione dei confini. L'ultimo accordo c'è stato a luglio, ha segnato un nuovo raddoppiamento della presenza delle forze di polizia francesi su quella zona di confine. Già durante la seconda volta che raddoppia la presenza di polizia francese in queste zone. E nelle dichiarazioni congiunte dei due governi si legge la necessità di rendere il confine un confine smart. Chiaramente questo, quindi, dotato di un controllo ipertecnologico, si vedono già i droni la notte e il giorno girare lungo le coste, ma diciamo questo controllo, diciamo, ossessivo non fa che rendere ancora più assassino il confine. Noi abbiamo incontrato delle persone che erano ad esempio avevano provato ad attraversare la Manica col gommone. Da un anno a questa parte si è stabilizzata questa via di accesso al Regno Unito attraverso il mare con delle piccole imbarcazioni. Secondo alcuni giornali si parla di 20.000 persone dall'inizio dell'anno che hanno attraversato in questo modo la Manica. Comunque noi abbiamo incontrato delle persone che si erano salvate per pura fortuna, perché attraversando la Manica il motore del loro gommone si era fermato e nonostante avessero chiamato i soccorsi nessuno è venuto a recuperarli in mare. Hanno remato per 5 ore da soli e sono arrivati da soli sulla spiaggia vicino a Calais e hanno preso la strada, la prima strada che hanno trovato, a piedi nudi mentre stava arrivando la tempesta. Per cui questo è quello che è il confine smart, cioè nel senso questo controllo che viene anche presentato, no, come una tutela verso queste persone nei confronti dei trafficanti che ovviamente approfittano della condizione di queste persone, della condizione anche di disperazione di queste persone, ma che sono politiche che di fatto vanno solo a colpire chi sta migrando, chi cerca di portare a termine il proprio viaggio, perché poi alla fine a Calais si incontrano persone che vengono da diversissime storie, che hanno fatto rotte molto diverse, da chi ha attraversato l'Italia, è passato da Ventimiglia o da Ulx, chi ha attraversato i Balcani, chi invece viene da est, addirittura dalla Bielorussia, dalla Polonia. Ci sono addirittura, noi non abbiamo avuto modo di incontrarli perché è una situazione molto critica, però ci sono anche molti vietnamiti che vengono, che finiscono proprio nella tratta, nel traffico di esseri umani e che vengono di fatto schiavizzati e portati nel Regno Unito. Anche perché alcuni campi, soprattutto nella zona di Dunkirk, che sono gestiti anche direttamente dai trafficanti, o quantomeno questa è l'impressione che noi abbiamo avuto. Ci sono sicuramente delle zone di tolleranza che le istituzioni mantengono nei confronti di chi riesce a diciamo probabilmente pagare la propria tutela. In altri contesti invece ci sono delle violenze quotidiane, degli sgomberi quotidiani e si sta comunque muovendo qualcosa in quel contesto anche a livello di solidarietà. Basti pensare che tutte quelle realtà, magari anche di associazioni, ONG, che da noi, diciamo, ma anche in altri contesti dove esiste una gestione statale che comunque è tendenzialmente repressiva di questi fenomeni, tutte quelle realtà che sono completamente inserite all'interno del meccanismo di gestione, di controllo e di repressione, là sono tendenzialmente all'esterno di questi meccanismi, per cui c'è un ampio settore c'è una polarizzazione anche del conflitto, per cui le prefetture, il governo, la polizia si avvalgono di una o due associazioni come la Croce Rossa, come alcune associazioni delegate direttamente e finanziate dalla prefettura, mentre tutte le altre si trovano a fronteggiare la repressione, cioè nel senso ci sono in realtà davvero paragonabili magari a delle associazioni di carità che ne abbiamo qua, che si trovano ad essere inquisite, a essere controllate. Il rapporto anche di ricatto che si ha è chiaro da un esempio, no? Ne ci hanno raccontato in tanti, dalle persone delle associazioni agli stessi rifugiati. Cioè, la mattina quando arriva lo sgombero, nel contempo, anzi qualche minuto prima, arriva l'associazione delegata e pagata dalla prefettura per portare la colazione. E questo significa che la gente deve scegliere tra avere magari, ora proprio mentre arriva il freddo, un caffè caldo, una colazione che magari potrebbe anche essere l'unico parte della giornata, oppure portarsi via la propria tenda e salvare i propri averi. E questo avviene per ogni servizio fornito dallo Stato, per le docce, per i pasti invece della giornata, cioè c'è questa sincronizzazione che non è casuale, assolutamente.
Chiarissimo, questo mi sembra un aspetto importante, quindi da un lato ci sono delle associazioni pagate dallo Stato con lo scopo di favorire le manovre repressive, gli sgomberi o comunque di sottoporre a ricatto le persone degli accampamenti, e dall'altro invece ci sono associazioni che si muovono completamente al di fuori da questa dinamica e invece vengono controllate, represse, perquisite, eccetera.
Di fatto sarebbero autorizzate solamente quelle associazioni delegate proprio a fornire assistenza, a fare distribuzioni di beni di prima necessità, dalle tende appunto al cibo, sarebbero autorizzate solo queste, le altre potrebbero essere perseguite. Poi,
ma se tu arrivi lì con un paio di scarpe stai già facendo un'azione illegale, giusto?
Praticamente sì, e poi ci sono delle zone dove proprio è ancora specificamente vietato. Ci sono anche delle forme, al di là di quelle legali, anche illegali. Ad esempio, gran parte delle strade di campagna o delle aree di sosta che si trovano vicine agli insediamenti sono state ostruite da con masti, con ostacoli di varia natura dalla stessa municipalità, che diciamo per impedire l'accesso, per impedire la sosta, per impedire in ogni modo la, l'incontro tra le persone. Cioè, noi abbiamo assistito all'arrivo mentre c'era la distribuzione di pantaloni e giacche ben lontano da uno degli insediamenti, a diverse centinaia di metri, mentre era in corso questa distribuzione è arrivata una camionetta appunto del CRS, non è che è arrivata la polizia municipale a chiedere i documenti e a invitare a sloggiare. Poi l'associazione ha deciso di restare lì, non è successo niente. Poi ci hanno spiegato che diciamo non è raro che intervengano anche solo cercando di creare scompiglio e far saltare queste distribuzioni, non necessariamente arrestando o facendo delle multe, perché poi la cosa è questa: anche quando vengono fatti gli sgomberi, è chiaro, ci sono delle espulsioni e sono comunque numerose, perché solo ad agosto ci sono state 95 espulsioni a Calais. Però diciamo le persone vengono più che altro picchiate, vengono spruzzate con lo spray peperoncino, vengono messe in condizioni di non poter vivere in quella zona, più che fermate, identificate ed espulse. Ecco, è più una violenza diretta che una un'imposizione di quelle che sono le norme nei confronti di queste persone.
Ecco, ma questo mi fa venire in mente quello che accade normalmente anche lungo la rotta balcanica, in maniera specifica al confine tra la Bosnia e la Croazia, ma forse anche perché queste persone se fossero fermate potrebbero fare richiesta di asilo o di accoglienza in Francia e quindi magari non avrebbero la possibilità di proseguire il viaggio, ma metterebbero in difficoltà le autorità francesi, mentre in questo modo se ti riempio di botte, ti sparo lo spray, ti sgombero tutte le mattine, ti rubo cellulare, tenda, scarpe, tutto quello che hai, impedisco a chiunque di darti altro cellulare, altre scarpe, eccetera eccetera, tu sei sottoposto ad una pressione per la quale si spera che tu te ne vada. Quindi lo scopo è farli andare via senza neanche occuparsi dell'aspetto formale della questione.
Certo, sì, fondamentalmente lo scopo è questo. Basti pensare anche che il centro, diciamo, dove poter fare domanda di asilo più vicino è a Lille, che non è, diciamo, molto distante, però è comunque circa 100-150 km da Calais, che quindi non raggiungibile da una persona priva di un proprio mezzo o dei soldi per pagarsi un biglietto del treno, diciamo. Non è, considerando che Calais è al centro di passaggi di migliaia e migliaia di persone, non dispone comunque di un ufficio per l'identificazione, per la dichiarazione per la presentazione della richiesta d'asilo, ad esempio. Poi questo è anche legato a come funzionano le cose in Francia, in modo molto centralizzato, però è significativo che non ci sia una preoccupazione di fornire ovviamente un'adeguata informazione sui diritti che le persone hanno, e questo si vede anche con la gestione della questione dei minori, perché mentre eravamo là, ad esempio, noi è arrivata la una marionetta gigante Amal a Calais, che è stata finanziata anche dall'Unione Europea e in alcuni contesti come a Calais ha anche creato una situazione di manifestazione. Il passaggio di questa marionetta, anziché essere una semplice celebrazione istituzionale, è stata osteggiata dalla municipalità, è stata osteggiata dalla prefettura e è diventata di fatto una manifestazione politica. Però al di là del fatto che a livello locale è diventato qualcosa di significativo, la performance in sé, il progetto in sé, rappresenta una grande contraddizione, ovviamente, perché ci sono magari questi progetti come questo, che possono essere anche belli sul tema artistico, ma la condizione dei minori ai confini dell'Europa, e in questo caso non si parla di confini in entrata, ma si parla di confini in uscita, tra l'altro, no? Per cui tutto questo viene fatto per garantirsi degli accordi con il Regno Unito, per garantirsi dei finanziamenti sulla gestione delle frontiere da parte del Regno Unito, per garantire il passaggio anche doganale delle merci con il Regno Unito. Non è che queste persone sono già in Europa, stanno cercando di uscirne paradossalmente, però la condizione dei minori è allucinante, perché in teoria in Francia, come anche in altri paesi, avrebbero diritto senza alcuna richiesta di asilo, cioè senza bisogno di tutta una serie di formalità che sono richieste agli adulti e alle famiglie, avrebbero diritto a un alloggio, avrebbero diritto a tutta una serie di tutele legali che non solo non vengono garantite perché mancano gli spazi, i luoghi, i posti, via dicendo, ma vengono continuamente violate, perché gli ASTER che sono investiti aveva 16 anni, queste persone finiscono sotto i camion non perché sono avventate, ma perché intorno ai camion girano i poliziotti con i cani al guinzaglio pronti a lanciare diverso le persone che cercano di entrare nei camion.
Ieri mi parlavi di persone con ferite dovute ai cani che vengono lasciati andare e azzannano le persone.
Sì. No, noi abbiamo seguito anche un'associazione che si chiama FAST, First Aid Support Team, che sono un'associazione inglese che fornisce appunto primo soccorso alle persone che si trovano a Calais, soprattutto nei pressi dei campi, e fanno un lavoro incredibile seguendo ogni giorno centinaia di persone. E al di là delle condizioni, delle malattie, dei problemi sanitari legati a le difficili condizioni di vita, ci sono ovviamente anche, hanno documentato chiaramente anche numerosi casi di violenza, dai colpi di manganello con altri oggetti da parte della polizia, fino appunto ad alcuni casi anche molto gravi di attacco da parte di cani. Per cui c'è una persona, ad esempio, alcuni mesi fa ci dicevano, colpita dalla testa agli arti superiori da morsi di cani, di cani poliziotto. E chiaramente non è l'unica forma di violenza, ma è emblematica per rappresentare anche il tipo di clima di terrore che viene imposto dalla polizia, dalla prefettura in questo contesto, e ti spiega anche perché la gente si trova poi a correre sulle autostrade cercando di salire al volo sui camion,
rischiando per la vita e ogni tanto lasciandocela. Direi che il quadro è abbastanza esaustivo, immagino che potremmo parlare ancora a lungo, ma diciamo che una fotografia di che cosa sta avvenendo in questo momento a Calais credo che l'abbiamo data. Io ti ringrazio moltissimo per la tua disponibilità e la tua testimonianza, e a presto, ti saluto.
A presto, vi ringrazio per il tempo.
Ciao.
Grazie, ciao.